nella sua morte. È buono, è santo, perché lui ha fatto, ha fatto, ha fatto, e gli ebrei invece dicono no, no, ma è vero, ha preso posizione, ha appoggiato quello che doveva essere poi il dovere della Chiesa cattolica, cioè di insomma, mettersi dalla parte dei perseguitati, anche se di un'altra religione, ecco, allora, e invece no, lui, cioè, fanno le fiction, a volte le fanno ad usum delfini, beh, bello, beh, senti, questa citazione latina, ad usum delfini, perché poi magari, capito, cioè, la televisione oggi condanna, santifica, stabilisce, sancisce, cioè, la televisione decide tutto, se no, è chiaro, no? Con la televisione ormai noi possiamo condannare l'assassino? Sì, se poi non è lui l'assassino si condanna l'altra assassina. E poi, ma sarà, non sarà? Beh, oh, Madonna, anche oggi, io non lo so, ma perché? Perché? Perché io mi chiedo perché? La televisione, pur di fare ascolti, coinvolga anche dei giornalisti che a volte hanno un po' avuto la puzza sotto il naso, ma ora si vede non ce l'hanno più, tipo Sposini, no? Facciamo nomi, Sposini, cioè gli Sposini vicini sono quelli che si mettono sulla torta, Sposini, no? Quelli Sposini, cioè voglio dire, sono giornalisti che insomma cercano di darsi un tono, poi vanno a fare la vita in diretta e tutti i giorni tocca parlare del caso Scazzi. E scazzano, beh, ma questo perché? Perché se no, poi, no, Sposini è stato tanto un po' fuori, no, dal giro, poi l'ha ripreso la Rai, e dico, a quel punto lì, dice, fatemi fare che vi pare, anche le cronacce nere, rosa, di tutti i colori, ma l'importante è che fumigliate da lavorare, e visibilità, perché sono bello, e allora, insomma, mamma mia, no, ci capita, perché a me capita di vedere la televisione, perché voglio capire quello di cui si parla, no? E sembra che la cosa più importante è sapere se l'ha strozzata con il filo o con lo spago, oppure se l'ha strozzata con una cintura, o se è stato lui, è stata lei. Io sono per una cosa ben precisa. Io, guarda, io sono per... No, sì. Uno confessa, basta, finito. Galera. Sei colpevole, hai confessato, non puoi più ritrattare. No, perché devi ritrattare? Quando viene l'avvocato, a me dà fastidio questa faccenda qui. Arriva l'avvocato, ora questo, l'aveva ammazzata, l'aveva stuprata dopo l'ammazzamento, insomma, nascosta, eccetera, eccetera, era stato lui, poi era stato lui insieme alla figlia, poi è stata solo la figlia. Lui ha solamente, insomma, nascosto il corpo. Però prima l'ha violentata perché il corpo, insomma, già, cioè, voglio dire, l'ha butti via una passerina così giovane, voglio dire, no? Lei lì pronta, no, non si ribella nemmeno perché l'è morta, già, prima che rientri puzzolente, cioè, usiamola, no? Che brava gente, che belle famiglie, che belle cose, insomma, cioè, si deve sentire, no, vero? Però lui, poverino, in fondo, che cosa ha fatto? Ha nascosto il cadavere. Ha occultato il cadavere e vilipendio di cadavere, quindi è stata lei, la figlia, ma non la doveva coprire lui, no, l'ha scoperta, cioè la figlia ora è lei, l'ha uccisa lei, perché era gelosa di quello lì, insomma, che poi bello, beh figo e lo rinaccia, cioè, l'avete visto, cioè, insomma, un ragazzo normale, con gli occhiali, nemmeno una gran bellezza, cioè un bel figo, tutte e due innamorate, è quella. E poi perché le avance dello zio e la ragazzina dice ora lo dica a tutti, insomma, quello che ti pare, qualcuno l'avrà ammazzata, eh? e questi continuano a menarcela tutti i giorni, tirano fuori il niente perché in dei giorni non c'è niente da dire di nuovo. Ecco, e questo è quello che fa male, chi ci è? Luca, mi dice, parlaci della ricostruzione di Firenze dopo la guerra. Cosa hai visto tu? Ma accidenti ragazzi, ma qui si stava parlando di cose importanti, stava parlando di Sara Scazzi, dello zio e della cugina, ma vogliamo forse parlare di cose serie? No, già, no, io, che ricostruzione, perché, cosa ho visto io, ma che ti devo dire, cosa ho visto io dopo la guerra? Ho visto un grande scempio, lo scempio, però, ricostruzione, ma non solo ricostruzione di Firenze, perché questo è Video Firenze, punto, TV, anzi guarda, te lo voglio cantare. Tipo canzoncina per i bambini, no? Video Firenze, punto TV, la guardi, l'ascolti e non la lasci più, da lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è, TeleG. Va bene, ci voleva per puntualizzare, puntualizziamo, così rimanendo a livello di bambini. La ricostruzione dai danni, disastri della guerra, sì, certo, che ho visto? Hanno fatto questi palazzi nel centro, hanno cercato di fare qualcosa che potesse in qualche modo... non si avvicinano alle vecchie cose, no, c'è la loggia dei mercanti, per esempio, prendi la loggia dei mercanti però lì è lì vicino a Piazza della Signoria, da quelle parti lì, che era una bella cosa antica e c'è rimasto qualcosa, ma è diventata una cosa quadrata, così insomma poteva essere magari fatta meglio, per dire sono cose come la camera di la borsa merci, insomma quella cosa lì che è bruttissima, sempre lì al Porcellino. Per fortuna, sai, il Porcellino è rimasto in piedi, cioè le logge del Porcellino. Vabbè, no. Ma quello che è successo dopo la guerra è stato un disastro architettonico totale della città di Firenze. Perché la città di Firenze ha cominciato ad espandersi là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Per dire, è proprio così, questo ovviamente succede in tutte le città, si inurba tutto quello che è spazio libero. E io ho visto la Firenze, anche la Firenze verde, c'era il verde, c'era l'erba, veramente, proprio erba, campi, contadini, seso, fatti, ricchi, no? Perché? Perché ovviamente ci si doveva allargare in questa periferia, questa banlieue, questa brutta periferia fiorentina, perché la periferia fiorentina non è bella, quella specialmente che è nata negli anni 50 e 60, nel cosiddetto poi boom economico, no? Più orrenda non poteva essere, casermoni orribili, alveari, roba dove insomma la gente si stipa, dove da un muro all'altro di casa si sente tutto, senti quelli che trombano, senti, e tu non me la dai mai, cose così, capito? Cose di questo genere. Purtroppo questa è stata, io ho visto il verde, e siccome io ho abitato e ho ancora una casa in un luogo periferico, io ricordo di essere stato, c'ero una volta un re, diranno i miei piccoli, no, quello è Pinocchio, un'altra cosa, io avevo appena fatto queste case, Era il 1962 quando ho preso possesso di queste case che avevano fatto in una certa zona, diciamo, periferica. Mi affacciavo dall'ultimo piano alla finestra e vedevo tutto verde, tutto prato, campi, qua e là qualche casina colonica. Sì, perché qualcosa c'era, ma sempre, insomma, roba sparsa così, vecchie case, no? Io ho visto veramente dal 1962, quando ero già vecchio, ero già anziano nel 62, cioè praticamente ho visto quella parte di città da dove potevo io guardare, piano piano, fino a perdita d'occhio, a parte che poi l'occhio è stato occluso dalle varie costruzioni che sono state fatte. Io vedevo il verde, probabilmente ho anche qualche fotografia di allora, presa dalla finestra, fatta da mio padre, per esempio, e dove si vedeva, si vede ancora, magari sono foto in bianco e nero, ma si vede ancora, cioè, lo spazio libero, poi va a costruire, cioè, le vedi proprio tirare su e dici, ma io prima c'era più, si vede, c'era più spazio, dopo un po'. Tutto pieno, non c'è rimasto uno spazio, i contadini cosa hanno fatto? Invece di continuare sanamente a fare, insomma, a coltivare, c'era un contadino proprio di fronte a me che coltivava un campo, non erano campi enormi, no? Non aveva dei poderi, però insomma roba semicittadina, ma insomma abbastanza ampio, che lui era piegato in due così. Perché a forza di stare a raccattare, a tirare su le cose, sai, i contadini si devono chinare spesso, era diventato così, camminava così, piegato in due, no? Per tutta la vita, che vuoi, la vita del contadino, a qualcuno li può pigliare anche così, che rimane piegato, però poi ha venduto, il fatto è che ha preso soldi, no? Perché ha venduto i terreni, eccetera, ma non si è raddrizzato, no? questo bisogna dirlo, non si è raddrizzato, no? Ecco, tutti questi contadini che erano lì, facevano una vita modesta, no? Improvvisamente sono diventati ricchi, guarda un po', hanno venduto, e poi case verde, non più, erba, non più, c'era erba, proprio luoghi incolti insieme a luoghi, insomma, lavorati, ecco, c'era veramente qualcosa, non dico di bellissimo da vedere, insomma, comunque era un paesaggio un po' piatto, no? Però c'era questa aria, questa, no, niente, case, strade, macchine, tutto, ecco, questa è la ricostruzione, la costruzione, devo dire, soprattutto, perché quello che è stato ricostruito in Firenze, dopo che le mine tedesche hanno fatto saltare la zona intorno a Ponte Vecchio, ovviamente è un minimo di zona, cioè un minimo pregiatissimo, che è stato ricostruito, secondo me, non benissimo, ce lo teniamo, no? Guarda per esempio via Por Santa Maria e ti rendi conto, insomma, no? C'è un miscuglio, c'è rimasto qualche casa torre, qualche pezzo, insomma, tutto, e vedi la differenza fra le antiche cose e le cose di ora. Però di ora, insomma, si può dire di ora, perché si parla di secoli, però il brutto della città, il vero brutto, poi ora è diventato brutto anche il centro, a causa di coloro che rovinano il centro, che fanno schifo, che io non so, dovrebbero essere molto più ricercati, bloccati, presi, puniti, ma non succede questo. Però lo scempio grande, veramente irrimediabile in certe zone, cioè cosa fai? O ributti giù tutto e ti fa, no, è ormai irrimediabile, è una certa periferia che è stata, come dire, buttata là, ognuno faceva che gli pareva. A un certo punto sorse il grattacielo. Che si vedeva anche da Piazzale Michelangelo, siccome tutto ciò che si vede da Piazzale non può superare una certa altezza, niente può superare il Duomo, no? Per esempio la cupola, monumenti maggiori, sorge questo grattacielo bianco, 14 piani, mica niente di però si vede quanta polemica ci fu per quel grattacielo che si vedeva nel panorama, eppure sorse, e oggi ci fa ridere questa cosa, perché quel povero grattacielino che non gratta nemmeno le palle al cielo, ecco, parliamoci chiaro, che gli gratta le palle, cioè quel grattacielino lì, tu lo eri nemmeno più, perché hanno fatto l'orribile palazzo di giustizia, quello sì che dà noia, quello sì che impatta sul paesaggio e rovina tutto lo skyline of Florence. Yeah! Capito? Questo è il punto. È stato fatto uno scempio negli anni 50-60 che dovevano essere gli anni della rinascita, e in un certo senso per noi ragazzi lo erano, perché noi in fondo allora, io poi me ne rendo conto adesso, non ci si stava mica dietro a queste cose, no? Casomai stava dietro alla passera, no? Oppure al rock and roll che era appena arrivato, quindi, e poi in seguito ai Beatles, e poi il 68, no? E soprattutto il 69. Ma ecco, voglio dire, quindi a un certo punto noi... poi crescendo ci siamo resi conto di questo, no, ma io però già mi rendevo conto, già guardando dalla finestra, perché io appunto ero già grandino quando sono arrivato nel 62 in quella casa là, e che insomma era tutto. Devo andare a ricercare le vecchie fotografie e confrontarle con alcune nuove che si possono fare, è diventata una cosa inaudita, ma dico io, uno prende una casa e sta in un posto, no? Dice io, c'è chi la compra, chi va in affitto, come ti pare? Insomma, vabbè, uno ci investe dei soldi. Mettiamo, tu compri una casa. Cioè, io compro una casa perché, dice, sono tre cose importanti per scegliere quale casa comprare. La posizione. Io questo l'ho sentito dire e ora me lo ripeto sempre, perché effettivamente è vero, no? La posizione è importante. È importante la posizione. È la cosa più importante. Poi ci sono anche altre cose, ovviamente. La posizione. Io la compro perché ha una posizione che mi dà uno squarcio davanti, mi dà una visuale di verde... Però poi cambia questa cosa, cambia. Oppure mi compro una casa, che so, in Viale Corsica, da quelle parti, e ci fanno sotto la TAV, no? La stazione Foster, il sottoattraversamento, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io, ma a me chi mi li fa? Chi mi li fa i soldi che io perdo? Perché, insomma, si svaluta. No, nel senso che, già, come fai a vivere, per esempio, per 10 anni, sotto quel casino che fanno, la polvere che si solleva e tutto il resto, per i lavori che fanno per questa TAV che poteva essere fatta sopra, ma per chissà quali interessi viene fatta sotto, non certo i miei, né i tuoi, né i nostri interessi. Allora, perché io compro una casa che ha una certa visuale e poi me la vedo cambiare e non è più quella che ho comprato io, se è la posizione che conta? Ecco, guarda, come mai? Cosa c'è là? Non c'è più quello che avevo scelto io, A parte che quella non era tanto una scelta, ma insomma non faccio il caso mio, faccio un caso generale. Ecco. Chi ti rifonde, cioè quelli che fanno le case e ti tappano la visuale o la luce addirittura, in certi casi, uno perde anche di luminosità in casa, no? Se fanno un edificio alto in avanti, prima c'era tutto spazioso, non è che vengono da te a dirti, oh, guardi, facciamo questo, però visto che noi la rifondiamo di una certa cifra perché lei perde qualcosa. E buona Ugo! Ma cioè, ognuno fa sui terreni che compra, fa quello che gli pare. Non credo che sia del tutto giusto, ma soprattutto non è del tutto giusto, come si chiama, piano regolatore, quello che sovrintende all'espansione di una città, a come devono essere messe le case e come anche devono essere fatte, non certamente a casermone, poi sono quelle che costano di più, quelle che costano di meno, perché bisogna fare, per quelli che spendono meno bisogna farle più brutte, no? Come vai al supermercato, tu compri una cosa che costa meno, cioè costa meno, però fa schifo. Deve fare schifo perché costa meno. Questo non ho mai capito perché. No, no, veramente. Io una volta, cioè, perché insomma, mi piace, se prendo il cacio grattato, no? Cioè il cacio già grattato. È comodo, no? Perché sta a grattare il cacio, no? E il cacio grattato per metterlo sulla pasta asciutta. Vabbè, prendi i biraghi, per esempio, dato per dire uno, è buono, sì. Ma quando non c'è quello, oppure vedi uno, questo costa 1,20 euro, quell'altro costa 50 centesimi. Guarda, è uguale. Sembra, sì, proviamolo. Lo pigli una volta, ma non li pigli più, perché quello non è cacio, è merda, cioè, capito? Merda, cioè, lo fanno la merda, lo fanno grata la merda, cioè, allora perché le cose devono esserci cose di scarsissimo livello? Ora, ti ho fatto un esempio, sì, no, ma cose di scarsissimo livello perché costa meno, cioè, costa meno e quindi devono fare schifo. Ma chi l'ha detto? Facciamo in modo che le cose che costano meno siano buone come quelle che costano di più. Cioè, allora perché quelle costano di più? Bene, così anche quelle costeranno di meno per adeguarsi. Scusa, E questo secondo me cioè quello che si dovrebbe fare. Entrare sul mercato con qualcosa che costa meno, ma che è competitivo con le cose che costano di più. Non gli devi dare la merda perché costa meno alla gente. Scusa, che una volta sono cascato anch'io, ho detto, ma né mai più né mai poi, ti ho fatto un esempio bischero, no? Però c'è la sua differenza di mettere il cascino e quell'altro, cioè, passa asciutta la merda. Ecco, è così le case che sono così importanti, no? Perché non si dà, poi ormai la cosa, come dire, è andata. Perché non si è data nelle nostre città un ben preciso mandato, come dire, le case le fate bene, anche quelle più popolari dovete farle seguendo certi criteri. I muri non devono essere così fini, fini. Questa parola non mi è nuova. Fini. Ah, è una marca di pasta, tra l'altro. Sì, vabbè, ma guarda un po' te, Sai che a me fa caldo. Già, sarebbe bene, sì, ma che forza c'ho roba sotto, e dove viene in mezzo nudo qui? Però, sì, vengo mezzo nudo, lo so, mi dovrei spogliare qui perché poi c'è il tratto di strada da casa qui, che io faccio a piedi. Siamo in centro, ragazzi, siamo a Little David, in via Martelli, al 14 rosso, sì, perché a Firenze abbiamo i numeri rossi, capito? E noi siamo più furbi degli altri, cioè numeri neri, numeri rossi, penso ai bischeri, e c'è tanta gente sbaglia, vero? Ti ricordi che i Tordini che venne a presentare il suo libro aveva sbagliato il 14 di nero e il 14 rosso e non trovava, via. Ciao Tordini. Tra l'altro magari chissà se l'amico che mi ha appena scritto dalla Patagonia, dico Patagonia, non so che ore siano lì, ma mi ha chiesto, dice, come posso vederti sul web? Ho detto, quando? 21:30 ora italiana. Se per caso tu fossi riuscito a collegarti, che bello, ditelo agli amici degli amici degli amici che stanno all'estero. C'è tanta gente che sta all'estero e che mi segue, perché mi segue? Perché anche per la semplice nostalgia dell'Italia, perché no? Ma comunque voglio ricordarvi che voi potete collegarvi con noi attraverso Skype è indispensabile, è gratuito, cioè tu ti colleghi con videofirenze.tv, chiedi di essere collegato e da quel momento puoi scrivere tutti i tuoi messaggini e io li leggo quando arrivano e rispondo. Chiama e rispondi, sì, bene, chiama e fini, questo nome non, no, fini. Ma che ha detto qualche cosa per caso in questi giorni? Madonna, le è successo di tutto. Le è successo di tutto in questi giorni, politicamente parlando, è talmente successo di tutto che è tutto uguale come prima. Boh, sigla, sigla, sigla. I capi fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, mi ha detto ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un dito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Drogati di cacao, cao, cao, ci sogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo, ciao, 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 vieni qui. Così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, ci, come va? Sì, 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 sono qua. Da 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 tanto mi piace, tanto mi piace, tanto mi piace, quanto mi piace, quanto mi piace, tanto, tanto. Vabbè, no, San Fiore, San Fiorentini, voglio ricordarvi anche che esiste il gruppo Firenze Rizzati, perché noi vogliamo, abbiamo questa ambizione, un'ambizione ambiziosa con molte Z, ambiziosa, di rizzare Firenze. Perché? Perché intanto cioè, chiunque può rizzarla, anche chi sta a Pisa, a Londra, a New York, dovunque, cioè può dare il suo granellino, anche un'idea, insomma qualsiasi cosa, perché Firenze è amata in tutto il mondo. Eh? Sì, no, no, diciamo, forse alla fine quelli che l'amano meno sono i fiorentini che ci abitano, perché noi non siamo capaci di farci rispettare, non siamo capaci di raddrizzare un bel nulla. E allora, dopo aver fatto, ormai siamo già al terzo album di Firenze Rizzati, ogni album conta 200 fotografie, sì, quindi tutte fatte da me in giro per Firenze, e non mancano mai soggetti, purtroppo. Vabbè, a parte poi quelli delle scritte sui muri, che sono altri tre album a parte, insomma, Firenze sui muri, beh, vabbè. Però abbiamo pensato di fare un gruppo. Sì, un gruppo su Facebook, cosa che ovviamente non avevo mai fatto prima, poi sul gruppo Firenze Rizzati con tre punti esclamativi, insomma, per sottolineare l'imperiosità, l'imperativo categorico, ecco, oh. Quindi credo che sarà bello fra due venerdì, cioè il 19, perché ho scelto il 19? Ho scelto il 19 perché 19 è un numero fortunato, un numero bello, un numero... Io sono nato il 18 però, ma il 19 avevo già un giorno. No, ho scelto il 19 casualmente. Ho detto, voglio farla di venerdì perché tutta l'altra settimana non la fai, il resto della settimana? No, no, fare la faccio tutti i giorni. Ma cosa? Ah, andare di corpo, no, no, questa riunione, questo meeting fondativo, il primo, chiunque interverrà, però dovrà essere membro, se non c'è il membro, cosa si rizza? Se tu sei membro di Firenze, rizzati, quindi chiedi di essere affiliato a questa setta, 8, 9, 10, no, non è una setta, per carità di Dio, a questo gruppo su Facebook, tu chiedi, perché noi non ci mettiamo nessuno per forza, come sembra sia normale oggi, è un gruppo, ogni tanto mi trovo aggregato a un gruppo che non mi interessa e vengo via. No, noi vogliamo solamente persone che chiedono di entrare nel gruppo. Bene, questi membri non saranno solamente membri virtuali, no? Che te ne fai un membro virtuale, scusa? Ci vuole il membro materiale. Allora, il membro materiale come si ottiene? Insomma, incontrandosi, no? Capito? Bisogna... quindi un meeting, cioè un incontro, sì, vediamoci incontro. Qui, esattamente qui, dove mi trovo io, in questo momento, no? Sì, esattamente, vedete questa salettina? La vedete, insomma, vedete alle mie spalle questi archi? Cioè, se si torna su questa qua, si può vedere ancora, qui intorno poi c'è tutta una salettina, ora non posso farvela vedere con una telecamera, oddio, forse sì, potrei anche, se riesco ad agguantarne una qui, ecco, piccina, però si potrebbe anche girare intorno il guardo intorno, ma fa un po' schifo, questa è tutta nera, che è? Cioè, fai vedere qualcosa o no? Ma questa è proprio schifo. Questa ferma. No, questa proprio non va bene. No, non va bene per niente. No, assolutamente, per carità di Dio. Lasciamo stare, questa è proprio... È partita il cervello. Ecco, quindi praticamente questo è un ambiente non grande, però ci si sta in 120.000, no, diciamo che ci si può stare in un certo numero di persone, non vogliamo una folla, sai la folla, folle oceaniche, no, non ci si potrebbe nemmeno parlare personalmente tanto, ma noi vogliamo la libertà, noi vogliamo confrontarci, diventare un gruppo vero di persone che si possono vedere, toccare, insomma, no? Ci si può dare la mano, perché io vedo che Facebook da una parte è un ottimo veicolo di ottime relazioni, può essere utile per tante cose, ma poi dall'altra parte ti incatena al virtuale, alla fine difficilmente, insomma, incontri quelle persone con cui tutti i giorni digitando tu parli. No, questo non va bene, perché se vogliamo fare qualcosa è inutile stare a bla 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 bla. Allora noi decideremo delle azioni da intraprendere, delle iniziative, sempre legalmente, perché con me ci sarà il noto e grande poeta e avvocato Walter Rossi, già, altro, per qualsiasi causa ve lo raccomando, per dire, vabbè, no, ne so qualcosa, no, è ottimo, quindi lui è con me amministratore di questo gruppo su Facebook e insieme, insomma, condurremo questa riunione che sarà il 19, venerdì 19. Allora io farò un programma qui più breve, inizierò alle 9 e finirò alle 10, un'ora sola ti vorrei, cioè per tutti quelli che lo guardano, mentre per tutti gli altri che saranno qui, quelli che saranno qui, che vorranno esserci, perché uno vuole esserci o non vuole esserci, oppure può esserci o non può esserci, dipende dagli impegni. Insomma, bene, allora inizieremo proprio qui con questo microfono all'interno, senza che nessuno di fuori ci veda, una cosa che riguarderà solo noi, a parlare di cose concrete, no? E quindi sarà molto bello, tutti quelli che saranno qui il 19 saranno membri fondatori. quelli che verranno una seconda volta no. No, diciamo subito questo, perché sennò poi la prima volta la fondazione di questo gruppo, a meno di un mese dalla sua creazione su Facebook, avverrà qui, verrà sancita, fra tutto insomma, quindi sarà una bella occasione per cercare non di fare tanti discorsi, perché comunque parleremo, ma poi di far seguire a questi discorsi delle azioni legali, giuste, interessanti, dimostrative, quello che ci verrà a me. Ognuno di voi, ognuno di quelli che verranno, potrà portare una proposta, un'idea, qualsiasi cosa. E quindi metteremo tutto agli atti, tutto sarà scritto. Oh, che bello, finalmente, a mano. Sì, a mano. Sì, non è inutile stare a fare, a mano. Su un bel registro, ne devo trovare uno, se lo trovo antico meglio, quelli, sai, ponderosi, diciamo, tale giorno, si stabilisce a tale ora, sono intervenuti i signori, pim, pim, pum, pim, pum, 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 anche voi donne, forza ragazze, questo venerdì 19, perché? Perché tanto ci siamo rotti le palle, dai, insomma, di guardare e basta, di essere spettatori, insomma, bisogna essere anche attori e attori principali e protagonisti di una città. Se non siamo noi e lasciamo che i protagonisti siano gli imbrattatori, quelli che ci pisciano, dalla mattina alla sera, per fortuna è piovuto, qualcuno ha detto che dovrebbe piovere ogni lunedì, perché ragazzi è una città fondata sul piscio. Ecco. Quindi insomma, questa è una cosa che poi prenderà sempre più forma e alla fine insomma vedremo cosa si potrà fare. Io ho sempre avuto fiducia nella gente, ma poi dopo l'ho sempre persa, questa fiducia. Io ho sempre perso, perché tu hai fiducia nelle persone, ci credi, anche in amicizie o presunte tali. Poi dopo, non so, c'è qualcosa che tutte le volte che devi contare su una persona, molto spesso questa persona non viene o, diciamo, o non si impegna o ti fa lo sgambetto, c'è sempre quello, come mai? È una cosa che ultimamente poi si sta ripercuotendo, insomma si sta svolgendo sempre più spesso, si ripete, ci siamo incarogniti, tant'è vero che io sto veramente perdendo la fiducia negli altri, nel prossimo. Il prossimo per me, insomma, sono io a questo punto. Ma se poi tutti si fa così, ci rinchiudiamo tutti in una torre, ma nemmeno da d'avorio, una torre di cacca, insomma, e diventiamo tutti stronzi, anche quelli che vorrebbero non esserlo, sono costretti a diventarlo. E allora io credo che bisognerebbe aprire un po' queste valvole, no? E riuscire a essere comunicativi e a prendere insieme delle decisioni. Chissà, c'è ancora tempo, c'è ancora possibilità. Io con questa iniziativa ci provo a, non importa tantissima gente, no, l'importante è che sia un gruppo di persone determinate. Passa tutto qui. Questo lo vedremo. Poi, ovviamente, è una cosa che riguarda il gruppo, è un gruppo chiuso e rimane solo fra i membri tutto quello che faremo e tutto quello, cioè, che decideremo, e le comunicazioni interne. Se voi andate a visitare il gruppo Firenze Rizzati vedrete solamente chi sono i membri e basta, non ci sono, non vedrete comunicazioni. Se diventate membri invece, capito? I membri sono anche quelle donne, anche le donne sono membri, sì, io sono membri, anche le donne sono membri. Oh, vediamo, G, perché non mettono qualche Vespasiano così la gente non piscia dove gli capita? Una volta c'erano i Vespasiani, anche io ci ho pisciato nei Vespasiani, certo, i Vespasiani erano disseminati qua e là per la città, spesso si trovavano al di sotto di un casino, cioè fuori del casino uno usciva e trovava il Vespasiano, perché così si faceva la pisciatina dopo la funzione, vero? Sì. e poi erano diffusi abbastanza in tutta la città. Vespasiano era una cosa molto maschile, devo dire, sì, molto maschilista anche, perché la donna non poteva andarci né a pisciare, tanto meno a cagare. A parte che c'erano anche quelli con il, insomma, come dire, il bagno, si vede bagno, insomma, alla turca, che forse anche per le donne, sì, nel senso che uno, sai, si metteva i piedi sopra, però insomma, sinceramente, le donne, insomma, difficilmente, però l'uomo piscione sicuramente poteva, solo che i Vespasiani puzzavano tanto di piscio, cioè passandoci accanto, per Vespasiano puzzava di piscio, ogni tanto ci buttavano questi disinfettanti, allora puzzavano il disinfettante che era quasi pezzo di, peggio di piscio, e molto spesso, siccome allora usava, cosa usava? Usava prendere le malattie venere e anche gli animali, cioè le piattole, che noi si chiamavano piattoni, i piattoni, no? Cioè, come la presi? Una puntana, c'è stata una puntana, c'è i piattoni, no? Quello invece magari uno andava a pisciare nel pisciatoio e gli saltavano addosso, perché erano, insomma, erano stati espulsi da qualcuno che ce l'aveva attaccata alle palle, ai peli, così via. E cioè praticamente erano usciti lì e cercavano di rientrare nel loro ambiente naturale, insomma, no? E qualcuno se ne è presi proprio andando a pisciare nei pisciatoi, quindi l'igiene lasciava molto a desiderare. Io mi ricordo stavo sempre piuttosto lontano, ecco, dal punto. In ogni caso poi sono spariti tutti. Ah sì, sono spariti, cioè non ci sono più. Avete visto un pisciatoio? Io l'ultimo che ho visto, mi sembra, era, so se ci sarà ancora, vicino all'ospedale di Careggi, ce n'è uno, vicino all'entrata principale, da quelle parti, insomma, ce n'era uno, ma molto poco tempo fa. Non so, siccome non ci sono più passato da tempo, non so, non credo, saranno levato anche quello, no? C'era uno in piazza, nelle piazze, per esempio, c'erano quelli fatti ovali, con le pareti di metallo, altri erano invece fatti con le mattonelle, insomma, cioè, che dire, di Piazza della Libertà c'era uno, l'ultimo, cioè uno degli ultimi che ho visto recintare, ma questo ancora negli anni 80, 90, no, vabbè, era recintato e nessuno ci poteva più andare, poi l'hanno levato, l'hanno smantellato. Eppure sono dei reperti che forse da qualche parte potrebbero essere, se ci sono ancora i pezzi, ricostruiti, anche solamente per far vedere come erano i Vespasiani. L'ultima bella pisciata che ho fatto in un Vespasiano è stata a Siena. È stata a Siena, beh, quando è stato? Sarà stato l'anno scorso, quando è? 2 anni fa, boh, non mi ricordo. Sono stato a Siena e ho trovato un bel vestuario, vabbè, che ti devo dire, era ancora medievale, non so, vabbè. In ogni caso, mancano bagni pubblici, credo che sia un problema grosso. Perché tu fai un bel bagno pubblico, di quelli magari in cui puoi entrare mettendo una monetina, non so, sai, ci sono queste soluzioni. Prima cosa si bloccano subito, cioè qualcuno li blocca, qualcuno si rinchiude dentro per drogarsi, per esempio. Oppure, che ne so, li riducono perché non si sa come mai ci sono i vandali, no? Li riducono in niente, insomma, sì, poi non funzionano più, in breve tempo non funzionano più, c'è qualcosa che non quadra. Penso che per costruire bagni pubblici sia necessario cominciare dalla testa delle persone. La testa delle persone è veramente come quella del pesce, quando è morto comincia a puzzare dalla testa. C'è gente che già ancora viva ha la testa molto puzzolente. Da dove viene il puzzo? Dal cervello, direttamente dal cervello, capito? Cioè praticamente queste teste di cazzo, proprio, sai, quando non te lo lavi da molto tempo poi puzza. Insomma, il problema è quello, capito? Sono le persone, perché se le persone avessero rispetto per gli altri e per le cose che vengono fatte per tutti noi, allora sicuramente si potrebbero fare delle cose che potrebbero anche durare, ma non c'è questo modo di insegnare alla gente. Certamente dobbiamo cominciare dalle scuole elementari, dall'asilo addirittura. Vediamo un po' che mi dice Fabrizio Accareggi, ce n'era uno pochi anni fa, eppure verso Piazza Beccaria di Vespasiano. Piazza Beccaria. Piazza Vespasiano, Piazza Beccaria? Allora siamo caccia al Vespasiano. Sì, chi trova un Vespasiano, che poi era un imperatore romano, no? Che si è beccato questo, cioè, questo modo di essere ricordato attraverso queste sue brillanti idee. Se si fanno i posti per andare a, non si deve pisciare qua e là, fece questi casottini, queste cose, da lì il nome Vespasiano è rimasto, poverino, però visto che non c'è più Vespasiani, praticamente non si chiama più nemmeno così, anche di lui si perderà a ogni ricordo. Vedi? Anche storicamente ci servivano a ricordare almeno un nome storico, il signor Vespasiano. Ma te guarda ragazzi, sì, caccia al Vespasiano, chi trova Vespasiani me li segnali, così andiamo a cercarli, li fotografiamo come se fossero gli ultimi fossili viventi di un'epoca ormai passata, no? Passano le ere geologiche, gli eoni e tutto quanto, e i Vespasiani, se ne resta uno, ecco, è come quando trovarono il Celacanthus. Il Celacanthus era un pesce che si riteneva estinto, ma negli anni, ancora negli anni 50-60 mi sembra, fu trovato un esemplare di Celacanthus vivo. Vedi che forse il fossile era ancora vivente, almeno in questo caso. E lo stesso si può dire di tante altre cose, ogni tanto si scova qualcosa. Io nel centro di Firenze sto facendo molte fotografie, come vedete, come sapete, se venite sul mio profilo, insomma, su Facebook, ci sono tante fotografie, e le faccio tutte nel centro, perché io curo la parte del centro, scusate, certo, ci sono nato e insomma, che si deve fare? Non ne vedo più proprio, neanche con gli occhiali, no, neanche con gli occhiali. Porto sul caffè a chi fa l'amore, non li vedo più neanche con gli occhiali, ma che c'entra l'albergo a ore? Vabbè, insomma, anche uno per pesciare dove va? Io vedo anche qui a Little David, no? Che succede? Succede che le persone a una certa ora, anche quando è chiuso, perché la sera a una certa ora è chiuso, io termino la mia trasmissione, stiamo un po' giù con Pino a chiacchierare, entrano le persone, cercano di entrare solo per pisciare. Ragazzi, vabbè, ho capito, ma cioè non ci si deve trasformare in Vespasiani, no? Uno ha un negozio, cioè, la cosa migliore è andare da McDonald's, sì. sì, McDonald's è proprio, come dire, entri, nessuno ti dice nulla, vai in bagno, nessuno ti dice nulla, esci dal bagno, nessuno ti dice nulla, esci da McDonald's, nessuno ti dice nulla, perché insomma, sai, vai e vieni, puoi usare cose così, perché altrimenti le dura, insomma, e quando scappa, allora si vede sempre più gente che la fa dietro i cassonetti, e questo succede spesso la notte, spesso la sera. Questi ragazzi bevono molta birra, molta roba che fa pisciare, e dove vanno a pisciare? A me piace molto pisciare fuori, dico la verità, su un prato, a un albero, cioè, a me capita subito che quando entro in un bosco, in un posto così, subito mi viene lo stimolo, è bello, naturale, no? Che bello, faccio anche un piacere alle piantine, le annaffio, specialmente quando non piove da molto, effettivamente sì, però ecco, in città no, dai, su, giù, via, sì. No, a parte che io sono un po' il genio della pisciata libera, però mai mi permetterei, no, per carità, nel centro di una città, ci sono zone in cui ancora è possibile, dai, come che non ti veda nessuno, se no ti vedono i cinci. Ti vedono il cinci, o come si fa? O come si fa a vedere il cinci? E poi tu passi, vedi quello che piscia, gli vedi anche il cinci. E non gliene frega niente di farsi vedere il cinci. Però magari sono dei casi in cui tu non puoi fare una cosa in televisione o far vedere un cinci in televisione. Però passi per strada e hai una ragazza magari minorenne che passa lì e vede che il cinci è minorenne, poverina, magari vergine, e dice, come ce l'ha piccino, l'ho preso tutti più grossi e lo... o tu non eri vergine? Sì, no, non si è sentito dire. Allora, beh, insomma, ci sono tanti casi nella vita, anche tanti cazzi, devo dire. Purtroppo, sì, no, c'è molta concorrenza in giro, vero? Sì, ma... Ultimamente, veniamo a qualche argomento più d'attualità. È successo di tutto. Cioè, in questo weekend, no? Ci sono stati rottamatori a Firenze. Pippo e Matteo. Matteo e Pippo. Cioè, una nuova coppia comica. No, Pippo Civati e Matteo Renzi. Ma... hanno fatto alla Leopolda, che è una signora, no, è una stazione, la signora Leopolda, è una stazione, vecchia stazione fiorentina, a Porta Prato, hanno fatto questo prossima fermata Italia. Come dire, ragazzi, ora noi facciamo gli amministratori locali, no? Perché anche questo Pippo Civati è in Lombardia ed è un consigliere regionale. Sì. Però dovessimo andare più su, la prossima fermata Italia non so che cosa voglia dire se non questo. Ovviamente una grande manifestazione con migliaia di persone che sono intervenute e tanti che hanno parlato, tanti anche che non hanno potuto parlare, perché so di persone anche che avrebbero saputo cosa dire, che hanno fatto richiesta di poter parlare 5 minuti, perché sono 5 minuti a testa, erano... ma non sono state ammesse a questa parlatoia. Non so se casualmente o volutamente, questo va a saperlo. Ma ovviamente le richieste erano molte più del tempo disponibile, quindi qualcuno... No, io no, non ero io, io non mi sono iscritto a parlare. No, io parlo già abbastanza da questo pulpito, e da che pulpito viene la predica, appunto. Ovviamente, quindi ho visto qualcosa in streaming, come voi mi vedete in streaming in questo momento, di questa, come si può chiamare, Kermesse? Mi piace Kermesse? No, Kermesse è troppo leggera. Di questa convention. Però ho notato una cosa, no? E poi dicono a me, che dico le parolacce, Era ben organizzata, c'era qualcuno che parlava, 5 minuti, poi ogni tanto Renzi, soprattutto, ma anche Civati, davano il via a dei, insomma, conducevano, stando seduti su una parte di questo palcoscenico, questo palcoscenico, c'era un grande schermo dove si vedevano proiettati, poi venivano dei pezzi di film, per esempio, no? Scelti ad hoc. Però, insomma, alcuni molto fiorentini, e io ho sentito tirare fuori Fica, Cazzi, Culi, Ti sfondo e roba del genere, cioè, tranquillamente, solo perché in quel film si vedeva passare per un attimo Benigni, vabbè, ma c'era quello lì, che sai, e c'era tutti i colori. Ora, va bene, ho sentito in quel momento un certo... disagio da parte del folto pubblico che c'era, e non tutti giovani si vedevano, perché sai, i rottamatori sono giovani. Io infatti mi sono nemmeno presentato, pensavo che mi buttassero fuori all'entrata, cioè, sai, butta fuori te, fai vedere la carta d'identità, cioè, c'hai più di 40 anni, va a fanculo. Vabbè, insomma, ho visto che ci ha dato dentro parecchio con questi filmati Matteo, perché la roba molto toscana, molto fiorentina, e c'era veramente di tutto, di tutto. Va bene, no, poi non dite a me, poi non dite a me, sarà servito a qualcosa? Sarà servito a qualcuno? Sicuramente sì, a qualcuno sì. Ma nel frattempo, mentre c'era questa cosa, Bersani aveva spostato questa riunione dei circoli, questa convention dei circoli del PD, proprio in quei giorni lì per far dispetto a Renzi. Si fanno dispettini ed è una cosa stupida, nello stesso partito è una cosa veramente squallida, e poi si lamentano perché non riescono a vincere le elezioni. Per forza, e fanno queste cose, sì, no, via. Perché Bersani voleva che chi andava da lui non andasse da quell'altro, capito? Però devo dire che ha avuto quei circa 6.000 spettatori in totale, insomma, questa manifestazione di 3 giorni, 2 giorni e mezzo, durata questa di Firenze, e ha avuto successo, indubbiamente ha avuto successo, la gente si è voluta esprimere, ci sono stati personaggi conosciuti, personaggi meno conosciuti che hanno parlato, di quello che è successo là da Bersani non so bene cosa, però guarda caso nel contempo ancora non bastava, quello che poi ha spazzato via tutto il resto è stato Fini. È stato Fini perché Fini ha fatto la convention dove, nella città dove la sua donna attuale viveva con un marito? Vecchio compagno? Non ho capito. Comunque c'entra in qualche modo, chissà perché, a Bastia Umbra. Insomma, stava là e lui è andato là. A me sembra completamente asservito a questa donna, non vorrei sbagliarmi, ma deve essere una molto brava, ma di molto. C'era anche la moglie di Fini, la ex moglie di Fini, sì, che era insieme al marito, dell'ex marito, con l'attuale compagno, cioè, non ci ho capito nulla. Poi, insomma, alla fine Fini, tutti aspettavano che, già l'altra volta quando Fini parlò, di giorni fa, tutti aspettavano che quello che avrebbe detto, e non disse granché, disse, ma insomma, meno male, questa volta ha detto, rassegni le dimissioni, e di chi? Ma di Berlusconi? No, che di Berlusconi si parla ogni giorno, la parola Berlusconi è la più detta, il nome Berlusconi è il più detto in assoluto, tutti i giorni, in qualsiasi dibattito, Berlusconi. Allora, quindi, ora c'è questo momento in cui, cioè, lui si deve rimettere, ma Berlusconi che fa? Gli dà retta? Sì, ci pensa nemmeno. Non si dimette. Ma se non si dimette Berlusconi, Fini dice, allora io faccio dimettere tutti i miei ministri e sottoministri, cioè sottosegretari, viceministri, cioè un ministro, un viceministro e qualche sottosegretario, della sua area, cioè ormai dei finiani, di Fli, e gli faccio dimettere. E Berlusconi dirà, che me ne frega a me, e si mettono le altre persone al loro posto. Non lo so, ma tutti dicono che andremo presto a nuove elezioni. Renzi non sarà contento di questo, perché tutti tendono a andare avanti fino alla scadenza della legislatura, alla scadenza del mandato di sindaco, per esempio, in modo che sia maturo il momento in cui si possa andare alle elezioni con Berlusconi, forse, ma o qualcuno al posto suo, e dall'altra parte Renzi che diventa poi presidente del Consiglio, perché non sono i partiti, sono gli uomini che contano, perché Bersani non ce la fa, anche se ora probabilmente sarà confermato se ci sono elezioni anticipate. C'è Vendola, ma Vendola tira molto la sinistra, ma gna fa con tutto l'ambaradan del PD. Quindi se elezioni devono essere anticipate, si prospetta un Bersani contro Berlusconi. Bersani perde. Berlusconi vince, arriva a fine legislatura. Renzi sta lì, pronto. Cioè io sono sindaco di Firenze, che me ne frega a me, eh? Frega. Ma al momento opportuno esce fuori. Esce fuori quando Berlusconi sarà già logorato e forse per la prossima legislatura non ce la farà a essere il candidato. Ci sarà sicuramente un candidato meno forte, meno carismatico. Berlusconi è carismatico alla sua maniera, lo è. E quindi vince Renzi, perché Renzi ovviamente avrà detto, questo l'avevo già detto anni fa di rottamarlo, è ancora qui Bersani? Fuori. Renzi, con il suo modo di fare turbinoso, fa questo, la gente dice, oh, finalmente uno che fa, come si è detto qui a Firenze, e vince, diventa Presidente del Consiglio, come io gli ho pronosticato già da tempo, e quindi, io ho vaticinato prima ancora che diventasse sindaco, ho appena diventato sindaco, devo andare a rivedere le date, sì. Quindi, questa è la mia analisi politica. Ora stanno baloccandosi. Fini, gnafa. Fini ha troppe contraddizioni e poi spesso è debole. Come puoi dare fiducia a uno che poco tempo fa ha detto una cosa e ora dice tutto il contrario di quella cosa lì? Non è coerente, scusa se te lo dico, Gianfranco, non ce l'ho con te, figurati se ce l'ho con te. Ma Gianfranchino, gli ho detto anche, mi ha chiamato e dice, come sono andato G? Ma insomma, devi essere più duro, più... ma sai, io ho bisogno anche un po' di voti della sinistra, gli piglio un po' di qua e di là. Lo so, però ha cambiato proprio da così a così. Tu non eri un fascista, non devo di fare il fascista, ma fai... l'uomo di destra e tu mi fai l'uomo di sinistra, scusa, tu sei più a sinistra di Bersani, ma poi quel coso della casa di Monte Carlo, ho detto non me ne parlare, mi ha detto Gianfranco, non me ne parlare, G, guarda una cosa, io non so che m'hanno messo lì in mezzo, ci credo, tu non c'entri nulla, m'hanno messo lì in mezzo, ci volevo stare io in quella casa, ma è stato e lui me l'ha fregata. Vabbè, insomma, tanto è solo questione di tempo. It's just a matter of time. Ci sarà presto il Matteo Renzi, da sindaco di Firenze a candidato con regolari primarie che lui vince, quando sarà il momento, a vincere le elezioni, perché le vincerà la persona dà fiducia, ma la fiducia è una cosa seria, Galbani vuol dire fiducia, vecchissima pubblicità, effettivamente ho iniziato però la trasmissione oggi dicendo che io do sempre fiducia alla gente, poi purtroppo devo spesso ricredermi, ma io spero invece che nel caso di Matteo sia davanti, di qualsiasi partito sia, uno che può fare del bene, ben venga. Se poi dice, tanti dicono, questo fa del bene a se stesso, senti, se far del bene a se stesso vuol dire far del bene anche all'Italia, ben venga. E poi, comunque, avere a Palazzo Chigi un fiorentino, un ex sindaco di Firenze, una persona che comunque ci tiene a Firenze, ci farà solamente di bene a noi, a Firenze e alla Toscana tutta. Tra poco, dopo che vi avrò parlato di uno sponsor, avrò delle cose da leggervi, delle cose da analizzare. E sai, le nostre analisi sono sempre molto interessanti, sempre, sì. Studio LM. Avuto paura? Guarda, mi è arrivata una nuova nota dello studio LM, una nuova, la leggo lì davanti a me, che poi è uguale a quell'altra. C'è il foglio, è uguale a questo. Io leggerò tutto. Studio LM, amministrazioni condominiali, dettaglio i nostri servizi. Servizio Bancomat, i condomini che vengono al nostro studio a pagare le rate condominiali hanno anche questa possibilità, senza bisogno di portarsi soldi in contanti, dietro, davanti, uguale. Ovvio che si può pagare anche con assegni, bonifici e salute. Servizio SMS, se hai un problema non urgente, presso il tuo condominio, puoi mandare un SMS a un numero dedicato e noi provvederemo a mandare l'intervento per eseguire la riparazione. Però non deve essere una cosa urgentissima, se no con l'SMS non si risolve. Ma bene, ottimo questo servizio. Call center. Abbiamo Abemus Call Center. Tale servizio è dedicato ai condomini da noi amministrati, da noi, da loro, Studio LM, non noi, io non ammisto nulla. Ammisto il gruppo Firenze Rizza, ti sicuro. Per guasti tecnici urgenti attivo un servizio di call center con numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, gratuito, compreso festivi, è il mese di agosto. Segnalando l'urgenza a questo numero provvederemo a mandare tecnici di nostra fiducia per risolvere il problema. Esempio, se rompe un tubo il mese d'agosto, di notte, sabato o domenica, chiamaci, ci troverai sempre. Mai. Io non lo so, Studio LM è meraviglioso. Tanto poi succedono sempre di sabato le cose, sempre, quando non trovi mai nessuno che ti possa dare una mano, ma è vero o no? Il 15 d'agosto ti succede qualche cosa, se mi si rompe la macchina mi posso chiamare su LM, dice ma quella no, scusa, si parla di condomini, si parla di case, va bene. Assistenza legale, questo leggo tutto esattamente come me l'hanno scritto perché così lo imparo anch'io. Sempre per i clienti dello studio vogliamo offrire un ulteriore servizio molto importante. Per consulenze legali è disponibile un avvocato, previo appuntamento presso il nostro studio. Il primo incontro viene offerto dallo studio di amministrazione, questo lo sapevo, l'avevo già detto, quindi non abbiate paura, gli avvocati fanno sempre paura, cioè sa quanto mi piglia. Il primo incontro è gratis, quindi potete anche, dove il primo incontro, ce l'ho non mi ha dato soddisfazione, non mi dà fiducia, no, fa schifo, no, invece non è così, ma poi anche, che sento un odore, che qui sotto c'è la cucina, mamma mia, che è? Pesce, non so che, oi, sembra di essere al ristorante cinese. Assistenza caldaie, per i clienti condomini nel nostro studio abbiamo convenzioni speciali per assistenza caldaie a prezzi e pezzi di ricambio. Per tutti i clienti dello studio assistenza annuale caldaia 60 euro, assistenza caldaia con controllo fumi 80 euro, sono prezzi buoni. Il controllo dei fumi è obbligatorio ogni 2 anni, il controllo della caldaia una volta l'anno, tanto per dire. Collaboriamo con tecnici di nostra fiducia per la realizzazione di tabelle millesimali e regolamenti condominiali, quindi con lo studio LM voi siete tranquilli, sicuri, su tutto e tutto, su tutto e tutto. Rate a domicilio, su richiesta dei nostri condomini, effettuiamo anche la riscossione delle rate a domicilio senza nessun costo aggiuntivo. Cioè te lo fanno gratis in più, cioè voglio tu mi riscuoti le rate a domicilio, vieni a riscuotere me, vai a riscuotere me. Assistenza per mutui. Senti bella questa. Seguiamo i clienti per le pratiche dei... I mutui, consulenti di nostra fiducia vi aiuteranno a realizzare il sogno nella vostra vita. Lo studio collabora con vari istituti di credito. Il sogno, cioè anche sui mutui, anche su collaborazioni. Lo studio si avvale di studi tecnici, notarili, ingegneri, architetti, imprese edili per ristrutturazioni di ogni professionista in ambito immobiliare. Quindi, cioè non ci scappi, compravendite. Civili abitazioni, capannoni, magazzini, fondi commerciali, immobili di prestigio, coloniche, terreni edificabili ed agricoli anche agricoli, investimenti a reddito e tutto ciò che riguarda il mondo immobiliare. Ma ragazzi, vogliamo scherzare? Tu hai un unico punto di riferimento, è lo studio LM, non devi andare a cercare una volta una cosa, una volta un'altra, orari al pubblico, per essere precisi. Lo studio è aperto con orario continuato da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19. Però come sai, per qualsiasi cosa urgente, sabato, domenica, sempre insomma, in contatto. Il sabato invece sono aperti dalle 10 alle 12, quindi dalle 9 alle 19, lunedì, venerdì. Sabato dalle 10 alle 12, sempre previo appuntamento. Sono anche su Skype. Su Skype come si chiama? Studio? Allora, su Skype si chiama Studio barretta bassa LM. Studio barretta bassa LM. E sono anche su Facebook. Eh sì, certo. Studio LM, amministrazione condominiale. Tutte queste cose. Oggi ho fatto, come dire, un ripassino, una pubblicità un po' piattina, non ho fatto questo Studio LM, perché volevo vedere anche le novità che loro mi avevano segnalato, ma credo che insomma sia giusto anche dirvi che si trova in via Agnoletti 7, con la contrada di via Bologna, a Prato. Studio LM è anche un bel sito, www.studiolm.it. Ora io non credo che ci sia altro da aggiungere, perché abbiamo Abemus, un aiuto finalmente in un labirinto. Noi ci inseriamo in labirinti di guai, di cose da fare, burocrazia. Lo studio LM ti leva ogni problema. Cosa vuoi di più? Vabbè. Ma che stanno facendo? C'ho un puzzo, ragazzi, ma che hanno fatto il pesce? Che è venerdì oggi? Ma vabbè. Sono quelle, purtroppo sono quei puzzi che io odio, il fluvio, non amo molto il pesce, specialmente l'odore del pesce. È strano, perché di solito sono bene. Vabbè, perché qui c'è l'apertura, sotto c'è la uscita. Va bene. Ah, ecco, la cosa che volevo fare è questa. Un altro degli argomenti di questi giorni è un argomento di cui non mi interessa niente. Cioè, allora perché ne parli oggi? E che tu ne parli a fare? Stai là, No, non mi interessa nulla. Però situation imbarazzante. Vabbè, parlerò così. Dove ne frega nulla? No, non posso. E sarebbe il caso delle canzoni di Sanremo. Siccome ricorrono i 150 anni dalla famosa Unità d'Italia, eccetera, Sanremo, anche giustamente, in fondo, se ne occupa e dice che Gianni Morandi, conduttore, no? Uno nuovo, cioè, praticamente, diceva, facciamo sentire le canzoni che hanno segnato le epoche storiche, tra cui Bella Ciao. Bella Ciao, figurati, c'è problema. E Giovinezza, Babbelino, già l'inno fascista. E si è innescata questa polemica che peraltro credo non sia altro che un modo per pubblicizzare già anzitempo il festival, perché ha avuto una bella botta di cronache, eccetera. Ma queste canzoni cosa dicono in realtà? Perché una volta, un po' di tempo fa, vi ricordate, vi ho letto tutto l'inno italiano, perché non è solo quello che si sente allo stadio, no? Ah, di più. E poi, insomma, comunque, sente sempre la stessa strofetta. Cosa dicono queste canzoni veramente? Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, vero? Quella lì. Allora, intanto diciamo che Giovinezza di Nino Oxilia, testo, e Giuseppe Blanc, musica, risale al 1909, assai prima del fascismo. Cioè, non c'entrava niente. Il fascismo nasce come idea, come, insomma, è un prodotto della Prima Guerra Mondiale. dopo la prima guerra mondiale c'è questo rigurgito, questa cosa, nel 22, invece nel 18, nel 22 c'è la marcia su Roma ed è lì comincia tutto. Qui siamo nel 1909, Sono finiti i tempi lieti degli studi e degli amori. È un inno goliardico, quindi degli studenti. Sono finiti i tempi lieti degli studi e degli amori. O compagni, in alto i cuori, il passato salutiamo. È la vita una battaglia, è il cammin irto d'inganni, ma siamo forti, abbiamo 20 anni, sono tutti morti ormai. L'avvenire non temiamo. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita, nell'asprezza, il tuo canto squilla e va. Stretti, stretti sotto braccio d'una piccola sdegnosa, trecce bionde, labbra rosa, occhi azzurri come il mar. Ricordare in primavera i crepuscoli vermigli tra le verdi ombre dei tigli, i fantastici vagar. Come vedete, si tratta di qualcosa che ha a che fare con i giovani, con i ricordi giovanili, con i ragazzi, le ragazze. Infatti, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nell'asprezza, il tuo canto squilla e va. Cioè, come dire, la vita è aspra, la vita è dura, e quindi la giovinezza comunque è un canto che squilla e va anche nell'asprezza della vita. Qui non c'è proprio niente di fascista, come dire, no, non ancora, certo. E finiamo di leggerla. Salve nostra adolescenza, te commossi salutiamo, per la vita ce ne andiamo, il tuo riso cesserà. Ma se un dì udremo un grido dei fratelli non redenti, alla morte sorridenti, il nemico ci vedrà. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita e nell'asprezza, il tuo canto squilla e va. Quindi c'è solo quest'ultimo, l'ultima strofettina, ma se un dì udremo un grido dei fratelli non redenti, alla morte sorridenti, il nemico ci vedrà. Come dire, siamo pronti anche a combattere, no? A un certo punto. Però questo testo ha avuto diverse modifiche, perché a un certo punto è stato preso dagli arditi del popolo, dalle donne fasciste, inno trionfale del Partito Nazionale Fascista, inno ufficiale fascista del 1922, sindacalisti nazionali corridoniani. Sono tutti testi diversi di giovinezza. Vediamo quella degli arditi, per capire la differenza. Clicchiamola, io ce l'ho qui davanti sullo schermo, appunto, la musica è sempre di Giuseppe Blanc, ma qui il testo diventa di Marcello Manni, versione degli arditi. Allorché dalla trincea suona l'ora di battaglia, sempre primo è fiamma nera, che terribile si scaglia, con la bomba nella mano, con la fede dentro il cuore, egli avanza volontano, va lontano, pien di gloria e di valor, giovinezza, giovinezza, primavera e bellezza, nella vita e nella sprezza, il tuo canto squilla e va, e qui rimane uguale. Col pugnale e con la bomba, nella vita del terrore, quando l'obice rimbomba, non mi trema in petto il cuore, c'è tutta guerra, tutta morte ammazzata. La mia splendida bandiera l'ho difesa con onore, una fiamma tutta nera che divampa in ogni cuor. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, la vita nella sprezza, il tuo canto squilla e va. Del pugnale, c'hanno il pugnale, al fiero lampo, della bomba, al gran fragore, tutti avanti, tutti al campo, qui si vince oppur si muore. Oh. Sono giovane e son forte, non mi trema in petto il cuore, sorridendo vo' alla morte, pria d'andare al disonore. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita della sprezza, il tuo canto squilla e va. Insomma, in questo caso diventa veramente un canto di morte procurata e di morte subita, in questo caso. È proprio il contrario di quello che era il canto degli studenti che lasciavano l'adolescenza, la giovinezza, insomma, e si proiettavano verso il mondo. Ma io vorrei andare, a parte gli arditi del popolo, andare alle donne fasciste. Giovinezza, donne fasciste. Il testo è di Anonimo, la musica sempre il povero Giuseppe Blanc, che insomma, questo è del 1923. Cosa importa se siamo donne, non alberga in noi paura, né ci intralciano le gonne, nella lotta santa e pura, insomma, per me è così, sempre unite, sempre forti, oh fratelli pugneremo, vendicando i nostri morti, con italica virtù, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nel fascismo è la salvezza della nostra libertà. Ecco, per dire, questo è già. Poi le donne, della donna è la missione di insegnar fede d'amor e trasmettere la passione della patria in ogni cuor. È la nostra fede immensa che può dar la redenzione e formare ogni coscienza per l'italico avvenire. E poi giovinezza, giovinezza, primavera bellezza nel fascismo è la salvezza della nostra libertà. Questa è la giovinezza delle donne fasciste, capito? Quindi un anonimo ha modificato, è un po' più corta rispetto all'altra. Poi vediamo se c'è quella dove si nomina Benito Mussolini, per esempio inno trionfale del Partito Nazionale Fascista, forse è qui quella che dice per Benito Mussolini, eia eia, ah la la, quella lì, vediamo forse è questa. No, per capire, perché io voglio fare un programma, vuoi essere chiaro, fare un programma in cui si capisca. Perché è inutile sentire dire giovinezza e bella ciao. Bella ciao e giovinezza. Ma cosa dicono queste canzoni? Cerchiamo di capire. Poi ci si fa un'idea. Altrimenti si rimane alla crosta di pane e non si mangia dentro, no? Vero? Chi l'ha fatto? Anonimo, anonimo. Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale, son rinati figli tuoi con la fe. Nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione dell'Alighieri, oggi brilla in tutti i quattro, giovinezza, così, primavera di bellezza, e qui torna nella vita della sprezza il tuo canto squilla e va. Dell'Italia nei confini sono rifatti gli italiani, li ha rifatti Mussolini per la guerra di domani, perché già, non basta la guerra di ieri, sono anche la di domani, capito? Cioè la guerra sempre. Cazzo, ma ragazzi, ma come si dice a Firenze, ma vi puzza la salute? Non capisco. Dunque, per la gioia del lavoro, per la pace, per l'alloro, per la gogna di coloro che la patria rinnegarsa per rinnegarono, giovinezza, giovinezza, eccetera. I poeti e gli artigiani, i signori e i contadini, con l'orgoglio di italiani, giuran fede a Mussolini. Non v'è povero quartiere che non mandi le sue schiere, che non spieghi le bandiere del fascismo redentor. Giovinezza, giovinezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però io cerco ancora quella in cui si dice, benvenuto Mussolini. Vediamo l'inno ufficiale fascista del 1922, anche questa di Marcello Manni, musica sempre di Giuseppe Blanc. vediamo un po' se è quella lì, sto guardando un po', non lo vedo, non ce lo vedo, eppure io ricordavo una versione di giovinezza per Benito Mussolini, eia eia, alala, su compagni in forte schiere, marciam verso l'avvenire, siamo falange audace e fiere, pronte a osare e pronte a ardire, trionfi al fine l'ideale, per cui tanto combattemmo, fratellanza nazionale, l'italiana civiltà, fratellanza nazionale mi ricorda qualcosa, no, era alleanza nazionale, giovinezza, giovinezza, prevedibilezza nel fascismo e la salvezza della nostra libertà. Perché il fascismo sembrava, dice, libertà, cioè, vabbè, no, per carità di Dio, non più ignava né avvilita resti ancora la nostra gente, si riresti a nuova vita di splendore più possente, su, leviamo ad alta la luce che ci illumini il cammino, nel lavoro e nella pace sia la vera libertà, giovinezza, giovinezza. Maledetto fu il cilicio che condusse all'eroismo, fu schermito schernito il sacrificio del novello socialismo, sorge popolo sovrano su dall'Alpi di Salvore, fino al siculo vulcano, che or si vince oppur si muore. Nelle veglie di trincea, cupo vento di mitraglia, ci ravvolse la bandiera che agitammo alla battaglia. Qui siamo ancora freschi della guerra, della grande guerra. Vittoriosa al nuovo sole, stretti a lei dobbiamo lottare. È l'Italia che lo vuole, per l'Italia vinceremo. Giovinezza, giovinezza. Sorge al fin, lavoratore, giunto il dì della riscossa. Ti frodarono il sudore con l'appello alla sommossa. Giù le bende ai traditori che ti strinsero a catena, alla gogna agli impostori delle asiatiche virtù. Alla gogna agli impostori delle asiatiche virtù. Quindi qui c'entrano anche i cinesi. Insomma, questo è, tanto per farsi un'idea, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. No, certo. Ma l'altra canzone, Bella Ciao, vogliamo prendere in considerazione anche quella? Certo. E noi dobbiamo farci un'idea. Oggi, chi mi ha ascoltato oggi attentamente, si sarà fatto un'idea della cosa, no? Dunque vediamo. Bella Ciao. Testo originale delle Mondine, perché anche questo nasce molto prima della Resistenza. Fu poi inno partigiano, però prima diceva così. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia tocca andar. Poi che dice? Come si sta fine? E tra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca far. Non torna tanto, un duro lavoro, vabbè. Il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare. Cioè, qui c'è un riferimento sessuale incredibile. Il capo sta in piedi col bastone ritto, no? E loro curve a lavorare. Tu ma di te, no, tu ma di te. Che vorrà dire? No, io ci trovo anche queste implicazioni. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni mattina, ma verrà un giorno che tutto che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, tatara. E questo è il canto delle Mondine. Però poi diventa, una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cioè, in questo caso, effettivamente, bella ciao, che c'entra? Vabbè, cioè, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Però, cioè, l'invasore, questo, bella ciao, bella ciao. Cioè, è proprio un adattamento. O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Che senso, bella ciao? Cioè, tu lasci la tua bella per andare col partigiano e ti porta via? È un fatto fra gay? Così? Non lo so. O partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se tu vai là, tu muori forse più facilmente. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se mi muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Allora, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Cazzo, ma un bel fior deve essere molto grande, un albero se deve fare ombra. Vabbè, insomma. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E le genti che passeranno mi diranno, che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Vabbè, ecco, quindi abbiamo avuto questo confronto. Qui ci sono meno testi, due testi, un testo antico delle Mondine e un testo dei partigiani, mentre Giovinezza ha avuto più testi, non ve li ho letti nemmeno tutti, c'era almeno un altro da leggere, vabbè. Beh, interessante, interessante. Si può fare confronto musicale, insomma, sono cose molto leggere, molto, insomma, orecchiabili, semplici, ma è confronto dei testi. Vediamo cosa mi dice intanto, nel frattempo, un amico che scrive. Io sono Studio LM, tuo Dio, che ti fece uscire dalla terra d'Egitto. Ma tu ti chiami Jacopo, vabbè. Dalla casa degli schiavi non avrai altro studio all'infuori di me. Non frequenterai altri studi né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, lo studio LM, sono il tuo studio, uno studio geloso che punisce le colpe dei padri nei figli fino alla terza. La mia finita. Madonna, ma è lungo. E alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore, fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei pagamenti. Non pronunzierai invano il nome dello studio LM, tuo studio, perché l'amministratore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati dei giorni di apertura dello studio LM per santificarli. Un giorno faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma i giorni di apertura e il sabato in onore di LM, il tuo studio, tu non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame né il forestiero che dimora presso di te. Onora lo studio LM, e perché si prolunghino i suoi giorni di apertura nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. Non avere altri studi di fronte a me. Io sono lo studio, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Lo studio LM. Ecco, lo vedete, questo è un esempio. Jacopo Masi mi manda questa bella parodia, diciamo, fra il religioso, insomma, fra il sacro e il profano, vero? Come dire, quanto incidono le pubblicità che faccio io? Lo vedete? Lo vedete? E lo studio LM, che sicuramente all'ascolto, deve essere molto soddisfatto di questo, perché ha colpito, abbiamo colpito nel segno, se qualcuno fa delle cose del genere. Bene, bene, bene. Io però non ho finito con... credo di no. Perché c'è un'altra canzone che io voglio proporre io. Una canzone che non conosce quasi nessuno, se non chi è stato scout, come me e come Matteo Renzi. Perché anche noi abbiamo il nostro inno alla giovinezza. Sì, sì, sì e sì, però nessuno lo caca e non va bene e non è giusto. Non è giusto però. Ecco, si intitola Passa la gioventù e vorrei farvelo conoscere, almeno il testo. Io ricordo perché noi lo cantavamo da Boy Scout quando si passava. La squadriglia passava col capo squadriglia in testa, col suo guidone, e noi tutti in fila indiana, e ci pigliavano tutti per il culo. Specialmente là, nel rione del Pignone, quando si passava verso San Frediano, i sanfredianini ce l'avevano con noi, perché San Frediano proprio, gli scout, non li volevano, cioè si pigliavano per il culo, che noi ci avevamo i pantaloncini corti, i calzettoni, il fazzoletto, il cappellone, no? E c'era per il culo, certo. Però noi, come niente fosse, si andava dritti e si intonava Passa la gioventù, mamme guardate, è vostro vanto questa primavera. Passano le squadre, passano i drappelli, gli esploratori di tutti son fratelli. Volan per aria le fanfare e canti, giovani esploratori. Avanti, avanti, zum, zum. Ma sì, ma certo, sì, sì, sembra un po' quello del tortellini fioravanti, un po', tortellini fioravanti. Allora, Passa la gioventù è un inno scout, che dice così, e quindi anche questo secondo me è bello, perché poi è proprio degli esploratori e non ha avuto altri testi politici. Passa la gioventù, vittoria, vittorie alate, aprite il solco, allita la bandiera. Passa la gioventù, mamme, guardate, è il vostro vanto questa primavera. Passano le squadre, passano i drappelli, gli esploratori di tutti sono fratelli. Volan per aria le fanfare e i canti, giovani esploratori, avanti, avanti, se vi lasciamo mamme non tremate, abbiamo promesso di doverci in vita, del freddo siamo più forti e nell'estate sui campi aperti impareremo la vita. Siamo preparati ad ogni ardita prova, sul nostro labbro una canzone nuova, sul nostro labbro sono gli inni festanti, giovani esploratori, avanti, avanti. Il Dio nel cuore, in pugno una bandiera, negli occhi il riso della giovinezza, di pace esser vogliam, l'eletta schiera, temprata in fiamme di virtù e purezza, sul petto un giglio, un altro sulla fronte, noi della vita ascenderemo il monte, primi saremo tra i dolori e i pianti, giovani esploratori, avanti, avanti. Questo è commovente, cioè chi ha fatto lo scout si commuove perché beh, insomma, ricorda la bella gioventù, la gioventù pura. Qui si parla di pace, la parola è pace, capito? Abbiamo il giglio nel cuore e sulla fronte. Noi avevamo la bandiera, tutti questi valori, anche la religione, perché eravamo poi tra l'altro scout dell'ASCI, Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, che non esiste più. Però, ecco, come dire, la nostra intenzione era di pace, di allegria, non si parlava di guerra, di pugnali, per carità, la nostra gioventù, passa la gioventù, che non vuol dire voce del verbo passare, è voce del verbo passare, cioè non che passa e trascorre e poi non torna più, no, passa, proprio passa, camminando, sta passando, quando si passa noi, passa la gioventù. Era un inno fiero è vero, ma che non parlava di guerra, che non parlava che siamo pronti alla morte, no, siamo pronti alla vita, alla pace, e questo era molto bello. Questo, ignorato da tutti, è un inno che dovrebbe essere ripreso assolutamente e fatto sentire, magari proprio a Sanremo, perché questo ha segnato la vita di tanta gente, che non sono pochi quelli che hanno fatto lo scout, specialmente in quei periodi là, perché era un momento buono, si aprivano, c'erano molti reparti, c'era ancora l'ASCI che aveva appunto sedi anche nelle chiese, sì, ma poi quello che ci hanno fatto passare a noi nella chiesa, facciamo fare a Pignone, perché il prete non ci voleva molto bene, ma quello è un altro discorso. E quindi quando insomma si cantava questa, eravamo tutti in fila, c'era Giorgio Ariani, l'amico Giorgio Ariani, no? Conoscete Giorgio Ariani, no? C'è le Grasso, sì, è una sega. Era tutto bellino in divisa con me, completamente secco come un chiodo, e si facevano le cose che si fanno noi. E lui era magrissimo, anzi, era nominato, cioè, il secco della compagnia. Gli veniva fuori un naso perché era proprio secco. Cioè, è incredibile, no? Lui era, diciamo, come personaggio in divisa era molto precisino, io un po' meno mi lasciavo un po' più andare, insomma, se mi sporcavo. Lui era sempre la camicia stirata, tutta la camicia, il fazzoletto col nodo, il cappellone, eccetera. Ecco, lui era proprio un dandy dello scoutismo. Poi sono passati gli anni, quando l'ho rivisto, sono cose che capitano. Insomma, è diventato più simpatico dopo, per la verità, perché prima era un po' così, quando era secco. Ciao, se tu mi vedi da qualche parte. Ciao, Giorgio. Vabbè, quindi la differenza, ho voluto oggi proprio porre l'accento sulla differenza di certe canzoni, compreso l'inno italiano, che dice siamo pronti alla morte, Italia chiamò, e così via. Beh, non sottovalutiamo i canti scout, ma credo che ne farò facendo una certa ricerca, un recupero dei canti scout, perché e della legge degli scout, perché ci sono dei valori dentro che in gran parte possono essere ancora validi, forse in tutto, tranne qualche espressione magari un po' troppo, sai, un po' arcaica, però i valori sono quelli, i valori sono buoni, non sono né valori della destra né della sinistra, ma nemmeno del centro, inteso come democristiano. Noi eravamo liberi, eravamo completamente al di fuori. Noi andavamo alla messa, sì, perché eravamo cattolici, avevamo la sede all'interno dei locali della chiesa, quindi vedrai, dovevamo per forza utilizzare quella, e facevamo la scorta in chiesa, cioè alla messa. Però il prete non ci poteva vedere perché noi non ci si metteva in ginocchio, noi non ci inginocchiavamo, no, noi stavamo in piedi per tutta la messa, non ci si metteva a sedere, non ci si inginocchiava, no, sempre in piedi, di lato all'altare, alla chiesa del Pignone, già, la chiesina, insomma, modesta, niente di eccezionale, però una parrocchia, e c'era anche il nostro grido che si faceva all'inizio, si stava sulle attenti, e al massimo, quando c'era l'elevazione così, si metteva la mano qui, e poi sempre in piedi. Il prete non ci sopportava, perché noi eravamo come una specie di corpo estraneo, no? Noi avevamo la nostra vita, la nostra attività. Ai preti, sai, piacevano gli aspiranti, quelli tipo Azione Cattolica, capito? Capito? Che ci fregò la sede. Mi fa pensare la nostra bella sede, si scendeva giù, diversi scalini. La prima stanzone era una specie di cantina, insomma, adattata. Era una cantina. E, ma bella, grande, ampia. La prima stanza, piuttosto bella, grande, era dei lupetti, dove io ho fatto dagli 8 ai 12 anni il lupetto. Poi si passava nell'altra stanza, laggiù, che era quella degli esploratori, gli scout, quelli più grandi, e lì ci ho fatto fino a 16 anni. Capito? Dai 12 ai 16, e lì c'era la legge degli scout, legge del branco, prima, non il branco come si intende ora, no? Il branco dei lupi, noi eravamo il branco dei lupetti, e tutte le pareti le avevamo affrescate con le storie della giungla, del libro della giungla, Mowgli e tutti gli animali, no? Erano belle. Era tutto bello, si stava bene lì. Questo stronzo di prete che ora è morto da un bel po' e non mi è dispiaciuto, perché non era buono, non era buono. Uno non è buono quando fa così. Ci ha tolto la sede. Lui ce l'ha tolta. Tant'è vero che noi negli ultimi tempi siamo dovuti andare nella sede di un altro gruppo di scout che non era la nostra e non ci trovavamo bene a nostro agio come nella nostra, per darla a questi stupidi cretini di aspiranti, ci aveva messo i biliardini, le cose così, questi senza alcun ideale, senza alcuna idea, non nemmeno ideale, idea, gentuccia, proprio stupidi. Faceva solamente giocherellare, il prete si teneva loro piuttosto che noi. Loro avevano già una sede, l'ha allargata, e gli dette la sede nostra, togliendo dal muro tutti i nostri affreschi. Non gliela perdonerò mai a Don Cellai, detto Pennellone, perché era alto, con la tonaca, perché allora portavano la tonaca, sembrava un grosso pennello, cinghiale. Pennellone, anche da morto io non te la... No, non si fa così, Che poi da un giorno all'altro, capito? Sono quelle stronzate che ti fanno da un giorno all'altro. Come quella tale radio che fu presa dagli Hare Krishna e che salivò lì ed era chiusa. Non si può più nemmeno entrarci. Lo stesso lui, chiuso, da oggi è chiuso, si stanno facendo lavori dentro. Per chi? Perché? Per gli aspiranti, quei pezzi di merda di aspirapolvere lì, come li chiamavo io. Insomma, via Cavallotti, via Francesco Cavallotti, sì, è una porticina con delle scalettine di lato alla chiesa. E di fronte sono le scuole elementari dove ho frequentato le scuole elementari io. Il Pignone. Allora non c'erano macchine, ma era tutta un'altra cosa. E, come dire, ora, pennellone. Tu sei andato all'inferno. T'era un prete, ma tu sei andato all'inferno. Io lo so, tu sei andato all'inferno. Oh, ma che si fanno queste cose? No, ora, con passa la gioventù, capito, era il nostro inno di fierezza. Lui si cantava camminando, passa la gioventù, e ci pigliavano per il culo. Quelli, gentuccia della strada, i soliti che il prete preferiva, perché è molto più facile gestire i cervelli stupidi, quindi imbonire le menti deboli, piuttosto che avere a che fare con gente che fa la sua vita, che segue una sua legge, la legge degli scout, che è un'altra cosa, che in molti punti è molto simile alla legge, come dire, cattolica, certamente, per il bene, per la pace, per il bene di tutti, sempre pronti a fare, a essere disponibili. Ma noi lo eravamo veramente, loro no, parole. Poi lo dici, sei un po' anticlericale, ma il modo migliore per essere anticlericali è vivere la propria gioventù in una chiesa, sotto il campanile, e lì poi te ne rendi conto. Questo è quanto. Oggi mi è piaciuto molto farvi conoscere queste canzoni di cui si è parlato in questo periodo, Giovinezza, Bella Ciao, conoscere meglio, perché in effetti non ne conosciamo, ma sono ancora più contento di avervi fatto conoscere Passa la Gioventù, l'inno degli scout, l'inno di pace degli scout. Quindi non moriremo da partigiani, non moriremo da fascisti, noi vivremo per la pace. E con questo, figliuoli, pace, anzi bace e pene a tutti. Ci vediamo domani. Sì, perché no? Vi lascio col fuori onda? Sì, perché no? Ciao da G, a domani. Oh, tirati su. Giovinezza, bella ciao, bella ciao, giovinezza, bella ciao, passa gioventù, mamme guardate, è il vostro vanto questa primavera. Giovinezza, bella ciao, bella ciao. Cassi, non capisco più. Ma quant'è? Eh sì, sono anche un po' commosso leggendo Passa la Gioventù, perché ragazzi, effettivamente è fantastica la cosa. Tutto a posto. All right. Guarda lì. Non si vede, ma sono tutti piccoli Davidini, little David. Primavera. La gioventù. Gioventù. Poi cantavo la canzone. Gioventù, gioventù, passi in fretta e non torni più. Ieri avevo 18 anni, sono svegliato, no, 3 di più. Ah, Napolitano si chiamava, però è cantante, che non è poi diventato Presidente della Repubblica, ma si chiamava Napolitano, di quel nome, sì. Cantantino degli anni 80, 70. Gioventù. Passi in fretta e non torni più. Ieri avevo 18 anni, sono svegliato, non 10 in più. Cazzo, capita. Sì, sì. Credo che. Basta il fuori onda, eh. Chi è sto fuori onda? Chi è sto fuori onda?